19:49 minuti, ben ritrovati ascoltatori e ascoltatrici, seconda parte di Sunday Blues. Davide Facchini, Luca Gattuso, come più o meno ogni domenica fino alle 21, momento in cui daremo la linea al Bacicin Giancarlo Nostrini per la sacca del diavolo. Avvicendamento in studio, sono usciti gli ascoltatori che erano venuti a trovarci, a seguire un po' la trasmissione
sì.
Nella prima parte, ed è arrivato un tipo che ci racconta il traffico da Lecco, no?
Sì.
Noi abbiamo chiesto, per quello che è arrivato lui, no?
Sì, sì, lui è un'inchiesta sul campo, sui flussi gravitazionali di macchine da Lecco verso Milano.
No, e che abbiamo lasciato agli ascoltatori anche chiedendo le indicazioni se riguardo al rientro in città, visto che è un weekend che per i milanesi è quello di carnevale con scuole parzialmente chiuse. Ci avete chiamato per la tangenziale, ci avete chiamato per raccontarci zona Melegnano, la Bologna-Milano.
Esatto.
E poi ancora ci scrivono, Vale 331-6214013 ci dice A8 direzione Varese e viceversa, traffico scorrevole ma non si scrive guidando.
Sei autocazziata?
Credo di sì.
Ah, ok, perfetto.
No, era più bello adesso. Non si scrive guidando! Scherzi a parte, il nostro ospite qui in studio sì ci darà aggiornamenti, visto che lui arriva dalla zona Lecco, se ha trovato casino nell'arrivare in città.
Quella è la prima domanda.
Prima, così, subito.
Sai come si fa gli esami, no? Che fai la domanda semplice per mettere a suo agio il candidato.
Sì, che poi se sbagli quella poi è finita. Però.
Esatto,
cioè, in realtà quella è un'arma a doppio taglio, quando ti siedi davanti al prof. Arrivano anche le vostre domande seriamente per il nostro ospite. Il tema è quello che ha catturato l'attenzione un po' di tutti, soprattutto di meno ne sapevi, più ti veniva da chiedere cosa?
Sì. Poi in realtà,
cioè, è una di quelle cose trans cioè non solo gli addetti del settore.
No, è una cosa. Tanto per iniziare, questa è una cosa che equilibra gli strati sociali.
Sì.
Cioè il ricco, il povero.
Un po' come la morte, ti stai dicendo? Scusami.
L'intelligente, la capra. Ecco, esattamente. Nessuno ci ha capito niente, scusa i fisici.
Sì.
Quindi praticamente.
Quindi le onde gravitazionali come la morte, che è tutto davanti al quale siamo tutti uguali.
Esatto, è quello che diceva De Filippo. A livella,
ha
livellato le conoscenze e le capacità. È la notizia della settimana, questa del, in realtà non è una scoperta, perché poi ce lo spiegherà il nostro ospite che adesso andiamo a presentare, perché sennò parliamo solo noi, non parla lui. E in realtà erano già state previste, ipotizzate, teoricamente diciamo spiegate da Albert Einstein circa un centinaio d'anni fa. C'è stata una verifica dal punto di vista scientifico in questi giorni, è arrivata la notizia, da lì esplosione sulle onde gravitazionali di cui nessuno ha capito quasi niente. Perché abbiamo qua in studio Luca Peri, a cui possiamo anche dare voce, direi, no? Buonasera Luca Peri.
Buonasera, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Ecco, tu spieghiamo chi sei. Sei un?
Sono un dottorando in fisica e astrofisica presso l'osservatorio di Milano Brera e l'Insubria di Como.
L'Università dell'Insubria di Como. Luca Peri è diventato una specie di fenomeno su Facebook, perché a un certo punto un giorno si è messo lì al suo computer e ha iniziato a scrivere un testo che iniziava dicendo: procederò con ordine e calma interiore. 1,3 miliardi di anni fa, dopo un bel balletto a spirale, un buco nero, una cosa invisibile perché risucchia tutto, luce compresa, la cui massa era 29 volte quella del Sole, si è fuso con uno di 36 volte la massa solare. E da lì è partito questo post lunghissimo in cui cercava di spiegare le onde gravitazionali, ma non solo, cercava di spiegare la funzione dei fisici, la frustrazione dei fisici, eccetera eccetera. Che cosa è successo in questo post, che poi è stato condiviso tantissimo? Raccontaci un po', perché tu sei andato al cinema, sei uscito
hai scritto questo post che possiamo definirlo come di divulgazione.
Lo spiegone.
Lo spiegone.
Come quella di. Lo spiegone.
Lo spiegone. Allora lui ha scritto lo spiegone, poi ha detto: spengo il telefono, me ne vado a vedere Tarantino.
Sei andato a vedere Tarantino.
La Tarantinata, esatto. È andato a vedere Tarantino. all'uscita del cinema che cosa accade, dottore?
Accade che questi post di solito ovviamente non li legge nessuno, i post più lunghi di 5 righe di solito vengono ignorati.
Scusami, anche i post che parlano di fisica non è che abbiano tutto questo, cioè solitamente
dipende, tette, i miei contatti...
tette prende di più.
Esatto,
però...
esatto.
Io ho contatti con molti fisici, quindi tendenzialmente qualcuno ogni tanto li legge anche. Però appunto, cioè, possiamo aspettarci un 10 like, una cosa del genere, accendo il cellulare ed erano 2500 like, 1200 condivisioni nello spazio del film
di Tarantino.
Esatto.
E tu hai detto, ho fatto un bel film Tarantino, se fa ste botte.
E poi vabbè, in realtà ho abbastanza ignorato la cosa, il giorno dopo, cioè, sono andato a letto, il giorno dopo ho riacceso il cellulare e la cosa era al collasso, sostanzialmente ingestibile. Adesso ci sono 900 richieste d'amicizia che dovrò guardare.
Hai deciso di assumere un social media manager?
Ma potrei farlo.
Esatto. No, diciamo che una delle cose più divertenti da un certo punto di vista è che quando è stato messo in piedi il sistema che si chiama LIGO, se non sbaglio.
LIGO.
LIGO, ecco, vedi, già ho cannato subito, inizio a sudare io. Allora, quando hanno messo in piedi questo sistema LIGO, che era quello che doveva verificare l'esistenza delle onde gravitazionali, l'hanno attivato, correggimi se sbaglio, nel momento in cui la Terra era stata colpita da una sequenza di onde. Quindi quello che nel tuo testo tu dici, leggo testualmente, quando si dice il tempismo con la C maiuscola.
sì, ci vuole anche quello nella fisica, nella scienza in generale. Sostanzialmente questo esperimento è stato chiuso per 7 anni perché dovevano potenziarlo, quindi dopo un primo giro di prova, una specie di beta test, è stato potenziato per 7 anni, proprio nei giorni in cui lo si stava riaccendendo per far partire la prima sessione di osservazioni vere e proprie, è arrivata quest'onda. E quindi proprio mentre lo stavano accendendo, avessero ritardato di, che ne so, 2 settimane, non
è così avrebbero... l'onda lunga?
No, l'onda sono stati pochi nanosecondi, cioè una cosa.
Quindi...
Ma scusa, quindi ci sarà qualche esperto in matematica e statistica che si divertirà a calcolare che botta di il grado
esattamente,
cioè, quante possibilità c'erano di
beccare l'onda
on al momento giusto.
Ho visto che già c'è qualcuno che sostiene che chiaramente questa cosa è costruita, perché non potrebbe
come lo sbarco sulla luna.
Esattamente. Abbiamo chiamato Kubrick per accendere LIGO in tempo.
Ok, allora spieghiamo nei limiti del possibile che cosa sono. No, più che cosa sono, vabbè, iniziamo a dire che cosa sono e perché sono importanti. Cioè, se Einstein circa 100 anni fa le aveva previste e abbiamo avuto la verifica dal punto di vista scientifico con LIGO che esistono, che quindi il ragazzino qualcosa ci capiva e ci aveva preso, perché sono importanti? Cioè, che cosa sono queste onde gravitazionali?
Allora, quanto tempo abbiamo? Allora,
no. Non tanto.
Se noi immaginiamo lo spazio-tempo, quindi Einstein ci dice che non abbiamo 3 dimensioni, altezza, larghezza e profondità, ne abbiamo 4, c'è anche il tempo. Immaginiamo questo spazio-tempo come un telo elastico e tutte le masse, che siano stelle, pianeti o quello che è,
lo
come
deformano.
Delle biglie pesanti, esatto, io le butto sul telo, queste fanno una specie di conca nel telo e quindi fanno delle cosiddette buche di potenziale. Il problema qual è? È che ogni tanto queste biglie possono cambiare la propria massa, perché perdono massa emettendola sotto forma di energia, oppure queste biglie possono iniziare ad attrarsi e a ruotare una attorno all'altra.
Cioè, quindi stiamo parlando di stelle, di pianeti, di cose
stelle,
questo tipo.
Sì, tendenzialmente stelle,
i pianeti non perdono massa, no?
I pianeti difficilmente,
no, tra le stelle
le stelle può succedere. Oppure ad esempio, se è un buco nero può iniziare ad acquisire massa, perché il buco nero risucchia tutto, quindi inizia ad acquisire massa. Quindi cosa succede? Che su questo telo si formano delle increspature, perché queste masse iniziano a muoversi, iniziano a sprofondare di più o di meno, quindi in pratica è come, o la vediamo come delle increspature sul telo, o come se io inizio a buttare dei sassi in uno stagno. Si iniziano a creare queste onde, questi cerchi concentrici che si espandono, queste sono le cosiddette onde gravitazionali.
Abbiamo più o meno capito cosa sono le onde gravitazionali. Sono onde che si sviluppano nell'ambito del vuoto cosmico, per capirci, più o meno, che in realtà non è vuoto, abbiamo detto, e che sono dovute allo spostamento delle masse, quindi delle stelle,
variazioni,
dei buchi
variazioni, perché non è il pianeta che si sposta, per esempio, che nella sua rotazione attorno alla ad esempio al Sole che crea questa cosa, giusto?
No, sono tendenzialmente le variazioni di massa.
Sono le variazioni di massa.
Esatto, variazioni di massa.
Non lo spostamento del
pianeta. Giusto, creano queste onde. A questo punto, ma che ce ne frega a noi di sta roba? No, perché cioè, allora io vado al mercato e dico, oh, c'ho le onde gravitazionali, va bene. Cioè, fa innervosire la gente il fatto che arriva l'onda gravitazionale? No,
non fa innervosire la gente, però c'è un aneddoto simpatico che di solito ci piace raccontare. Tale tizio Faraday, che è il tizio della gabbia di Faraday, una persona abbastanza intelligente, che faceva i suoi esperimenti sull'elettricità. Un giorno riceve la visita di un ministro inglese, il quale si mette a guardare per bene cosa succede, cosa non succede, guarda e fa bene, ma tutto questo in fondo a che cosa serve?
Ecco, giusto, bravo. Faraday, mi piace quel ministro inglese.
Esattamente.
Un po' concreto.
Faraday, che tra l'altro era una persona diciamo un poco diplomatica, lo guardò e gelidamente gli disse: non ne ho la minima idea ancora di che cosa serva, ma sono sicuro che prima o poi il suo governo ci metterà una tassa sopra. Quello che stavano osservando era il padre diciamo della dinamo, quindi del generatore elettrico, ed effettivamente una tassa c'è stata messa sopra, quindi tendenzialmente noi quando facciamo ricerca la facciamo per puro piacere della scoperta, per curiosità, lo stesso motivo per cui un musicista inizia a fare musica. Poi il problema qual è? Che spesso e volentieri dalla ricerca di base iniziano ad esserci determinate ricadute tecnologiche che il ricercatore inizialmente non si sogna minimamente, però ci sono. Ad esempio, dalla ricerca di base sono usciti vari cellulari, ad esempio sviluppati per le missioni Apollo, nascono da quello. Sono uscite la TAC, la PET, le terapie adroniche per i tumori, che sono uscite tutte dalla ricerca di base nella fisica delle particelle, cosiddetta ricerca del bosone di Higgs, ad esempio.
Non parliamo del bosone di Higgs.
Però appunto
per favore,
sono tutte delle cose,
lasciamo stare lo bosone di Higgs.
Sono tutte delle cose che non erano nella testa dei ricercatori, ma che oggi ci sono e di cui usufruisce tutta la società. Caso classico che sarebbe da far studiare un po' di più a scuola, il World Wide Web, che oggi noi tutti usiamo, nasce al CERN perché si dovevano scambiare dei dati e quindi un programmatore si mette, un fisico si mette e crea il World Wide Web. Dopodiché il CERN l'ha donato all'umanità. L'errore del CERN è stato non mettere una clausola del tipo scrivetelo sotto tutte le pagine internet che l'abbiamo donato noi.
Esatto.
E quindi oggi tutti usiamo quello, ma è una ricaduta della ricerca di base.
Tornando alla questione delle onde gravitazionali in sé, allora, se non ho capito male, alcuni aspetti di importanti. Uno, erano state ipotizzate da Einstein, che c'era arrivato
in via teorica
sì, con la logica, con l'intuizione, partendo dai suoi dati.
Sì, Einstein faceva solo esperimenti mentali, era arrivato con delle equazioni a questa cosa, dovevano esistere.
Uno, questa cosa è stata dimostrata,
sì,
e fin qua ci siamo. Non abbiamo ancora idea precisamente come potrebbe essere non sfruttata, perché volutamente non mi piace usare questa parola, vedo che annuisci con empatia, quindi questa l'ho detta giusta, concretizzata. Non abbiamo ancora un'idea precisa di come potrebbe venire concretizzata questa scoperta.
No, se l'avessi, con tutto il rispetto, non sarei qui. Sarei già a Stoccolma a prendermi il Nobel.
Allora, sono già arrivati prima del GR di Popolare Network gli SMS. Allora, noi abbiamo ospite... come avete sentito, lo ringraziamo ancora di esserci venuto a trovare. Tra l'altro ci racconterà anche del traffico che ha trovato venendo giù da... Cos'hai fatto? La Valassina?
No, ho fatto tangenziale est, poi uscita Arcore, poi...
Com'era il traffico?
No, come diceva Google Maps, cioè nessun traffico.
Allora, attendibile. Luca Perri starà qua con noi a rispondere alle nostre domande, alle nostre curiosità, ma anche alle vostre. Quindi... avete già mandato diversi sms, vi ricordiamo sms 331 621 403. Ci piace sempre sentire la vostra squillante voce allo 0233 001 001. Potete utilizzare la pagina di Facebook
esatto,
di Sunday Blues. Allora, questa è la domanda
basica
più importante. Vorremmo mettere lo stacchetto di un audio da Ritorno al Futuro, perché tanto si andrà, vanno tutti lì, non ci possono credere. Allora, vi prego, chiedete al fisico del nesso della scoperta delle onde gravitazionali, della conferma dell'esistenza delle onde gravitazionali, coi viaggi nel tempo e il teletrasporto. pare che sia ovvio a sentire gli esperti, ma io non lo capisco. Prego.
Vorrei sapere che esperti ha consultato.
Ecco.
Non lo so, io non ce lo vedo particolarmente, nel senso che potrebbe anche esserci un nesso, non sono così certo che ci sia. In realtà, ad esempio, per il teletrasporto al momento si guarda più alla meccanica quantistica,
sì,
una cosa che si chiama entanglement, che è uno scambio di un trasporto di informazioni fra due punti lontani. Per ora si è riuscito anche a farlo a livello atomico, cioè un atomo con un certo tipo di conformazione è stato riprodotto.
Scusa, un trasporto di informazioni da un punto a un altro punto lontano è il fax, l'hanno già inventato.
È il fax, sì. Esatto, tra l'altro c'era un film che si chiamava Timeline qualche anno fa, esatto, che usava la stessa cosa. No, si guarda appunto a questo entanglement, e il problema è che in realtà, allora, per dirla brutalmente, non è un vero e proprio trasporto, ma io distruggo quello che invio all'inizio e lo ricreo da un'altra parte.
E un po' lo faceva anche Willy Wonka con la televisione.
E io non so quanti sarebbero disposti a rendersi partecipi dell'esperimento.
Cioè, quando io ho mandato il fax, l'originale lo pallottolo, lo butto
via.
Quindi
è la stessa cosa.
Esatto.
Quindi, per rispondere alla domanda, in questo momento non...
Siamo molto, molto, molto lontani.
Non se ne parla. 0233 001 001. Pronto?
Pronto? Pronto, buonasera.
Francesca
Carlo.
È la prima volta che chiami?
No, ho già chiamato altre volte.
Hai una domanda per l'esperto?
Sì. Allora, non vorrei dire una cavolata,
No, vabbè,
ho collegato. Allora,
mai quanto la
Franco
nostra.
Battiato, nella sua canzone La Cura, a un certo punto mi sembra che parla di fermerò le onde gravitazionali per non farti invecchiare.
Va bene,
ecco. C'entra. Allora, ferma queste onde gravitazionali, cioè ferma tutto.
Sì.
Il tempo passato per tutto?
Sì,
va bene.
Ciao Francesca Carlo, un abbraccio.
Ciao.
Puoi sentirti libero di non rispondere.
Vorrei che Luca Perri, che è il fisico, cioè lui ci ha studiato, capisci, passa le ore sui libri. Stiamo partendo alto con le domande.
Stiamo partendo altissimo con le correnti gravitazionali. In realtà, Battiato, io ho qualche problema di solito coi testi di Battiato.
Sì, non sei l'unico.
Esatto. No, non fermeremo il tempo con le onde gravitazionali, credo.
Pronto?
Sì, sono io.
Sì, sì, ciao.
Sì, ciao, sono Luigi.
Ciao Luigi.
Ma volevo capire se esistendo le onde gravitazionali vuol dire che l'effetto della gravità del Sole sulla Terra, per cui la Terra gira attorno al Sole, non è immediato ma è un ritardo in base allo spostamento di queste onde gravitazionali. Ma la mia domanda è scema, non me ne intendo e non ho seguito l'argomento questi giorni.
Allora, la Terra ruota attorno al Sole a prescindere dalle onde gravitazionali. Questo è un altro tipo di meccanica, diciamo.
È una forza, sostanzialmente.
Sì, è la forza gravitazionale. In realtà, se noi pensiamo al telo di prima, semplicemente la biglia Sole è molto grande, quindi curva le pareti del telo, la Terra è una biglia più piccola che inizia a spiraleggiare all'interno di questo imbuto e pian piano inizia a girarci attorno.
Perfetto.
Quindi è quello. Le onde gravitazionali si spostano alla velocità della luce, quindi non è una cosa immediata, mi è parso che questo fosse un'altra domanda.
Ma la gravità non c'entra a questo punto con le onde gravitazionali?
Non credo.
Beh, oddio, le onde gravitazionali sono comunque un fenomeno appunto legato alla gravità, però diciamo che la Terra potrebbe ruotare attorno al Sole anche senza la conferma delle onde gravitazionali, ecco, cioè, ci tornava anche prima il conto.
Sai che uno prova a immaginare la
grazie
risposta.
Luigi, intanto ciao, continua a ascoltarci, ciao. Che abbiamo altre domande, prego.
No, uno prova a immaginare la risposta prima che arrivi, e quando ti rendi conto che esattamente quello che avevi pensato lo sta dicendo Luca, ti esalti, capito? Poi per il resto non più scegliere.
Potrebbe essere un problema.
Dopodiché stai chiaramente bleffando, Gattuso, non dici incazzate. Perché
anche perché ho detto che la livella è di De Filippo, in realtà è di Totò, quindi figurati, ormai mi sono giocato l'immagine.
Sì, soprattutto la zona del Partenope.
Esatto.
Perché il cambiamento di massa provoca onde gravitazionali mentre lo spostamento dei pianeti no?
Allora,
tu pensavi che mi avevo a parlare di cazzate,
No, allora, mettiamola così, in realtà non è che lo spostamento dei pianeti non provochi nulla, semplicemente bisogna parlare di quantità del, cioè quanto siano grosse queste increspature che si formano sul telo. Se io butto un masso di 100 kg in uno stagno, fa delle increspature ben più grosse
di un granello di sabbia.
Okay. Il problema qual è? È che siccome queste onde gravitazionali, era previsto così e a quanto pare è stato verificato, fanno delle increspature che sono molto 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 poco visibili. Lo stiracchiamento è una cosa che ha un fattore moltiplicativo di mille miliardi di miliardi in meno, quindi se io
piccolissime,
esatto,
sono.
Infatti è il motivo per cui si fanno questi interferometri lunghi chilometri. Io faccio 4 chilometri di cosa perché lo spostamento che avrò sarà 4 chilometri per 10 alla meno 21, cioè per mille miliardi di miliardi in meno. Quindi se già io ho problemi a vedere una cosa del genere fatta da buchi neri che alla fine sono 62 volte la massa del Sole, cioè una cosa mostruosamente grande, figuriamoci quelle fatte da robetta.
Sì. Esatto. Okay. Sono troppo piccole. Esatto.
Le onde gravitazionali sono come balotelle.
Sì.
Ci devi credere.
Come balotelli.
Sì.
Ci devi credere.
Sì,
questo
sì.
È vero.
Ci abbiamo creduto per 100 anni. In realtà anche Einstein a un certo punto aveva avuto qualche ripensamento.
Su balotelli,
esatto.
Mio figlio, 7 anni, dice che lui sa cosa sono. Virgolettato del figlio di 7 anni. Siccome lo spazio è la testa di Dio, queste onde sono i suoi pensieri che si muovono. Allora,
la domanda è,
devo riconsiderare la mia opposizione al catechismo, secondo voi? Allora, io però mi attacco a questo perché volevo fare sfoggio di cultura, però sbagliando sicuramente.
Sì.
Mi ricordo male, era Einstein che aveva detto che poteva anche essere nella dicotomia tra scienza e religione, che Dio in realtà esiste ed è tutto l'universo e le leggi fisiche che regolano lo stesso universo sono i pensieri di Dio e sono il corpo di Dio. Questo, ma detta così, come butad.
La sta allargando troppo, però.
Io l'ho sentita questa cosa, in realtà non sono certissimo l'abbia detto Einstein, perché c'è una cosa divertente per cui Einstein ha detto tutto di tutto, compreso su cose che sono sbucate decenni dopo la sua morte, quindi andrebbe verificata. Comunque, ecco, una cosa che si può dire è che ci sono diversi ricercatori, diversi scienziati che sono estremamente credenti, quindi la cosa non è, mutualmente esclusibile.
Io direi che sono due campionati diversi, anzi, mi permetto, sono due sport diversi. Sì. Cioè, non è che uno che gioca a pallacanestro non può giocare anche a calcio.
Però uno esclude l'altro, eh?
No, non per forza. Mi piace l'SMS sconfortato,
sì.
Me lo aspettavo. Sì. Ragazzi, non ho capito nulla. All'SMS sconfortato, tra un po' arriverà l'SMS sconfortato tanto, sì. E dirà non ho capito e poi vi aggiungo un improperio. Esatto. 0233 001 001, pronto.
Ciao Luca, ciao Davide, sono Manuel.
Ciao Manuel.
Cosa hai capito?
No, allora io farei una domanda per lo scienziato.
Sì.
Che avete ospite.
Lo scienziato.
Parole grosse.
Lo scienziato pazzo.
No. Allora, il discorso è questo. Dunque, se ho ben capito, le onde gravitazionali di questa grandiosa scoperta sono state determinate dalla collisione tra due buchi neri avvenuta tantissimi anni fa. Volevo chiedere allo scienziato, se non vado fuori tema, però penso che ci sia un collegamento.
Sì.
Quante possibilità ci sono che la Terra nel suo percorso che fa intorno al Sole si imbatta in un buco nero, ecco.
Ciumbia.
Grazie al cielo molto poche, non dovrebbero esserci buchi neri nelle vicinanze, che ne dica Interstellar.
C'è un film.
Sì, esatto.
Ciao Manuel, intanto grazie. Vai.
Dovrebbe esserci un buco nero bello 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 grosso al centro della nostra galassia, ma tanto non ci riguarda più di tanto, nel senso che non come Terra avremo altri problemi, nello specifico il Sole, ma anche questo fra 5 miliardi di anni, quindi non mi allarmerei al momento.
No, però abbonate via Radio Popolare perché noi vorremmo essere là a raccontarvelo. Tra 5
no, facciamo la diretta.
La diretta.
Quando si cade nel buco nero,
facciamo la direttona. Cioè. La direttona. Pronto? Poi mettiamo un brano. 0233 001 001. Pronto?
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 Ciao,
ecco,
sei in onda.
Sì, ciao. Volevo chiedere un'informazione per la mia ingenuità.
Nome.
Massimo.
Allora, la prima domanda per tutti gli ascoltatori è: scala da 0 a 10 quanto hai capito?
No, io non ho capito quasi niente, però siccome l'esempio iniziale era aperto un po' alle menti anche più basse, quello sì. del, lenzuolo piuttosto quello dello stagno,
sì.
Io non capisco come quel lenzuolo o quello stagno debbano avere già una loro dimensione che va dall'alto verso il basso. Se queste palle cadono in basso, non dovrebbero essere in infinite direzioni.
Allora, posso dire, bravo, hai fatto una domanda pertinente e congrua e hai l'approvazione del nostro fisico che ha cominciato ad annuire praticamente subito. Ci ascolti per radio?
Sì.
Dai, grazie.
Non era convinto.
Non era convintissimo, ma rimani lì. No, è che non voglio...
Ho 40 di febbre, sono tutto rincoglionito, scusate.
No, no, prego, prego, figurati, che sarà mai.
Ciao.
No. Allora, in realtà
la domanda del 40 di febbre.
La domanda
che se fosse stato sano,
sì.
Mica gli veniva la domanda così.
Assolutamente
no.
Perché si vergognava.
No, in realtà non è una domanda per niente stupida. Anzi, il problema non è che lo spazio abbia quella forma che ho detto io del telo. Il telo è la rappresentazione visiva più immediata che noi, diciamo, scienziati / sì, divulgatori riusciamo a trovare. Se qualcuno ne trova un'altra, anche meglio. Tra l'altro dovremmo discutere nello specifico su quante dimensioni abbia l'universo, perché ci sono 40 anni di ricerca a proposito e non l'abbiamo mica ancora capito,
sì.
E tra l'altro non abbiamo idea poi del come verificarlo nel caso lo capissimo. Quindi c'è chi dice 11, c'è chi dice 7, c'è chi dice 8.
Che cosa, dimensioni?
Dimensioni, sì, quindi non sappiamo che forma abbia l'universo, quante dimensioni abbia, quindi non...
Perché io c'ho il domandone che me lo tengo alla fine, però sta roba qua ha introdotto l'argomento, ma me lo voglio tenere alla fine il domandone. Vai,
perfetto.
Vai, vai. Quindi non sappiamo quante
dimensioni. E quindi c'è il bingo delle dimensioni dell'universo, okay. Non l'abbiamo ancora ben capito, c'è la cosiddetta teoria delle stringhe, che magari qualcuno ha già sentito, che si occupa anche di
cosa
questo.
Dici sì, cosa dici? Sì. Ma cosa dici sì?
Lo vedo sicuro.
No, la teoria delle stringhe...
ma non sono quelle delle tue scarpe.
No, però se è vicino una meccanica quantistica anche questo, giusto?
Digli di no, per favore, digli di no. No, perché sennò non lo tengo più per mesi. Me
sono
la cugini,
allora sono dico no.
Sono cugini.
Sì, vabbè, in scienza tutti siamo cugini.
Dai, scusa, perdonami.
No, e quindi in realtà appunto non ha quella forma del telo verso basso, alto, sì. Non ci sono. È un'idea che ci facciamo per far capire
certo,
esatto.
Se infatti,
okay, per capirlo anche noi, perché
arrivano tante sms e tante telefonate. Prendiamo sì. Fiato un secondino
sì,
con
vuole,
un brano, vuole. Noi torniamo subito dopo.
Intanto diciamo che sulla pagina Facebook di Sunday Blues, se volete vedere Luca Perglia, mi ha messo una bella fotina.
Una bella fotina. Allora, visto che ce lo stanno già chiedendo, è fidanzato, almeno parrebbe fidanzato.
Metteremo la foto anche della fidanzata.
Però, perché lei è quella insomma che ha investito sul ragazzo.
Sì, esatto.
Hai capito? Cioè, come quando ti metti con un giovane atleta di 19 anni e poi ti diventa Cristiano Ronaldo.
Esatto.
Il problema è che poi quando diventa Cristiano Ronaldo, è difficile tenerlo lì.
Sì, ho la coda a casa.
È un po' complicato.
Infatti, lei la vive malissimo, sta roba dei 2500 like sul post di Facebook.
Ride un po' meno lei.
Ci sono troppe galline che ci girano attorno.
Nonno, è questo il futuro che sognavi te.
Ecco, non presi benissimo gli Zen Circus, come spesso gli accade. Questa è Postumia, uno dei loro ultimi lavori. 0233-001-001 per la diretta, questo Sunday Blues...
scientifico.
La puntata più intelligente, anzi scusami, l'unica puntata intelligente in 2 anni e mezzo di questa trasmissione.
Da qui alla fine della trasmissione credo che non riusciremo mai, neanche lontanamente, avvicinarsi a ste vette.
No, mai nella vita, neanche facessimo la diretta dei 5-3-5
Quello che apprezzo molto è come gli ascoltatori... si adeguino,
sì.
Cioè siamo scemi, sono scemi loro. Siamo intelligenti, diventa.
Siamo intelligenti, abbiamo il doping per intelligenza. Esatto. Il nostro dottore in fisica Luca Perri, famoso nel web nelle ultime ore, grazie a un post di Spiegone. Che tra l'altro fa sì che abbiamo avuto anche lo sponsor. Dopo magari ne parliamo prima
della
chiusura.
Allora, diciamo che il post di cui stiamo parlando lo trovate comunque linkato. O andate sulla pagina di Luca Perri oppure anche sulla pagina di Sunday Blues, c'è il post famoso da cui è nato tutto.
Ci scrivono anche dall'estero, più 49 se non sbaglio in Inghilterra. E
no, 44 in Inghilterra.
Appunto. In diversi modi ci chiedono più o meno il telo, di che cosa è fatto, oppure ancora... se ci sono le onde gravitazionali, significa che lo spazio non è vuoto, ma composto da un fluido per prodursi delle onde, no?
Questa... quello è il danno del fatto che sembrava facile, viene qua in onda, fa il figo, fa il fisico, 2500 like e poi ti voglio. Vai,
comunque
vai.
Meno di quelli di Gabriel Garco.
Esatto.
Non punto a competere. No, allora, in realtà Intanto non è necessariamente detto che un'onda si propaghi per forza in un mezzo. La luce ne è un esempio lampante. Le onde elettromagnetiche viaggiano nel vuoto. Questo
prima. Capito, ce l'ha messo nello stoppino così, in subito. Tre parole, tac.
Il telo di cosa è fatto? Di spazio-tempo.
Qua risposta... è già più difficile. Qua è già più difficile.
Allora, in realtà noi lo spazio non è così vuoto come sembra, intanto. Dopodiché nello spazio noi sappiamo che quello che possiamo vedere noi è la materia, la cosiddetta materia, che è tipo il 4% di tutto lo spazio. Noi in realtà sappiamo che c'è un bel 27%, una cosa del genere, di cosiddetta materia oscura, che non abbiamo la minima idea di cosa possa essere, cioè qualche teoria c'è.
Cioè il 27% sappiamo che cos'è?
Già, ma la cosa più bella è che mentre sulla materia oscura non sappiamo cosa sia, ma qualche idea su come possa funzionare ce l'abbiamo, c'è un bel 60% di cosiddetta energia oscura che proprio non abbiamo idea di che cosa diamine sia.
Che non c'entra niente con il lato oscuro della forza.
No, con il lato oscuro esatto. della forza, lo dico qua adesso, da appassionato di Star Wars.
Naturalmente, non potevi che essere tale.
Noi ci fanno così.
Certo.
Quindi no, in realtà noi 96% dell'universo sappiamo molto, 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 molto poco.
Ah, ok.
Sappiamo che c'è dell'altro, non abbiamo idea di che cosa sia, e quindi questo è un problema. Quindi non potrò dare questa risposta.
Questa risposta 02 33 001 001. Pronto?
Pronto?
Ciao, sei in onda.
Ciao, sono Matteo.
Ciao.
Sono uno studente.
Di?
Faccio il liceo scientifico l'ultimo anno.
Ho capito.
Ho appena finito di studiare la relatività generale.
Allo scientifico mi fa studiare la relatività generale? Ma dai, non ci crede nessuno, dai.
Ma sì, ma lascialo fare. Cioè, finalmente abbiamo un esempio di buona scuola in Italia. Dici.
Appunto, abbiamo finito di studiare la relatività generale e abbiamo parlato con gli insegnanti di queste onde gravitazionali.
Sì.
E avevo una domanda.
Vai.
A me è venuta in mente l'analogia tra queste onde gravitazionali e le onde elettromagnetiche, come già avevo sentito anche dalla risposta precedente. Ma questo può essere utile. Portare...
Sì.
Cosa, scusa?
Prego, termina la domanda, sì. Perdonami.
Questo potrebbe portare a quella teoria di cui ho sentito parlare di unificazione delle forze, cioè le forze elettriche e magnetiche, appunto quelle gravitazionali, dato che, se non ho capito male, queste onde gravitazionali sono provocate dalla modificazione nel tempo di un campo gravitazionale.
Sì, allora ci ascolti per radio?
Sì, più o meno.
Un altro che non è convinto.
No, allora rimani lì e ascolta, però tieni da occupato. Ok, dai.
Allora, la teoria dell'unificazione, diciamo, del tutto è una cosa, è tipo il sacro graal dei fisici, è una cosa su cui lo stesso Einstein perse un sacco di anni.
Ma non arrivò a una conclusione.
È una cosa su cui siamo alle volte anche in alto mare, ma comunque è una cosa con cui c'entra la teoria delle stringhe di cui sopra.
Sì.
E quindi in realtà... L'obiettivo ultimo, diciamo, sarebbe quello sì di arrivare a una teoria unificata che unisca tutti i tipi di forza elettromagnetica, debole, forte, che sono quelle all'interno degli atomi sostanzialmente, gravitazionale, unisca tutto e descriva in modo elegante e semplice tutto quanto.
Sostanzialmente chi la azzecca questa glielo danno al Nobel.
Ampiamente.
Chi la azzecca questo chiudono tutto.
Esatto.
Fa cappotto.
È
oltre il triplete quella roba lì.
Che va in giro in qualsiasi facoltà di fisica del mondo e dice: sai dove teneva l'ombrello? Fa una roba così.
Sì, sì.
Però allora questa cosa qua che hai appena detto, nel senso, è intuitiva, nel senso che si suppone che esista questa roba che hai appena... Cioè, poi la dimostrazione della possibilità di un'unione di queste diverse forze è molto lontana dall'essere dimostrata.
Sì,
giusto?
Cioè, siamo molto, molto
lontani. Però in linea puramente, cioè, se uno ragiona a rigor di logica, dovrebbe essere così.
Allora, a rigor di logica sembrerebbe di sì, perché noi abbiamo la testa formata sul rasoio di Occam. Una cosa, per essere giusta, deve essere semplice, quindi praticamente noi puntiamo, qui ci sono festeggiamenti.
Sì, perché l'ha capita.
Esatto. No, perché so che cos'è la teoria del rasoio di Occam, se vuoi te la spiego.
Sì. E quindi noi tendiamo a fidarci di più delle teorie che sono semplici,
più semplici.
E con pochi caveat, sostanzialmente.
Tu lo sai cos'è? Non sai cos'è la...
No, non mi interessa.
Non sai cos'è la teoria? E il gatto di quell'altro lo sai, invece non sai neanche quello.
Ma quell'altro è Schrödinger.
Il gatto di Schrödinger non sai neanche quello, Luca. Ma io in scienze ti cago in testa, Luca. Ma sai come... Allora, sono estremamente contento.
Siamo al bullismo.
Amico mio, vorrei dirti che ho una formazione umanista e non ho una formazione scientifica come la tua. E comunque, se mettiamo tutti insieme, io ti cago due volte, sia in testa che nei piedi.
Pronto, 0233 001001. Pronto. Sei in onda?
Pronto.
Allora, questo era
il ragazzo di prima.
Era attaccato, pronti.
Pronti.
Ciao, sei in onda.
Aspetta,
sì.
Come ti chiami? Come ti chiami?
Mi chiamo Daniela.
Daniela, da 0 a 10 quanto hai capito?
Ma sto facendo confusione anche per voi, perché voi ci mettete del buono per fare confusione.
Perché? Spiega.
No, io ho una certa età. Mi ricordo qualche cosa vagamente, però vorrei chiarirmi le idee, ma soprattutto per non raccontare cazzate ai miei nipoti.
Brava, giusto. Quindi Daniela, ci stai dicendo che tu hai fatto l'elementare con Einstein, più o meno?
Dai.
No, non proprio così, però ho passato i 60. Io quello che mi ricordo è che il campo gravitazionale non è presente nello spazio, è lo spazio.
Annuisce con veemenza il nostro ospite.
Sta facendo come gli
orsetti.
Sta facendo come gli orsetti della macchina.
Praticamente, quel che mi ricordo, perché si facevano queste similitudini, è che siamo praticamente immersi in una specie di mollusco flessibile che
qua già meno si
riflette, si incurva, si storce. Quindi non è il panno, è una specie di non so, di medusa, di mollusco che...
Una specie di gelatina.
Leggera. E questo è lo spazio. Non è che sono presenti nello spazio, questo è lo spazio.
Attenzione.
È lo spazio-tempo.
Adesso Luca cerca di spiegare.
Lo spazio-tempo, infatti. Ecco, infatti. Quindi, e quindi anche il discorso che aveva introdotto quell'ascoltatore prima della Terra attirata dal Sole, dalla forza di gravità. Da quel che mi ricordo invece, l'esempio che ci facevano è che la Terra era come una pallina che si muove all'interno di un imbuto, cioè la Terra andrebbe dritta, solo che siccome lo spazio è questo mollusco flessibile, la Terra è come una pallina dentro un imbuto, continua a girare.
Esatto.
È giusto?
Tutto giusto, quindi avevi capito... Quindi ai tuoi nipoti gliela puoi spiegare questa.
Scusa, ma dov'è?
Sono proprio una brava nonna.
Daniela, il dubbio dov'era? Perché, cioè, se hai capito, dov'è il dubbio?
No, voleva essere sicuro.
Si parlava del presente, le onde gravitazionali che ci sono nello spazio, poi il discorso della forza di gravità. Invece io, è questa la cosa che vorrei raccontare ai miei nipoti.
Ho capito.
Va bene,
senti, mollagli anche però la 50 euro ai nipoti,
Dai. Ma dai!
Va bene, la busta della nonna, la nonna gli fa la busta.
Vabbè, questi saranno cavoli miei.
Ho capito, però già che, voglio dire, i tuoi nipoti sbufferanno.
Sta facendo circolare l'economia, Facchini, capito?
No, io le racconto all'interno di favole.
Vabbè, all'interno di favole. No. Un abbraccio.
Ciao, grazie.
Ciao. Allora,
Iniziamo da Facebook.
Sì.
Dobbiamo andare con un blocco.
Sì.
Silvia dice: grande lo scienziato, ho quasi capito pure io. Berta che dice: che invidia, bravissimo. Poi Luca che dice: pure dimagrito. Berta che dice: sì, è vero, Perry superstar. La fidanzata c'ha già i capelli dritti. Di chi è sta Berta?
C'è.
Cose di questo tipo. Vabbè, questo è per raccontare.
Ciao Berta.
Si è avvicinata a vedere.
Lo spazio e il tempo. Com'è?
È la sua amica.
Lo spazio e il tempo sono solo forme del fenomeno e non la cosa in sé, è giusto? Non ti senti di... non ti senti di
quinto emendamento.
Esatto. Sono...
Dobbiamo andare col blocco. Dai,
no, allora,
un blocco.
Ascolta. Fisici borghesi al servizio del capitale, come facevano a leggerla.
Vabbè, questo è vero.
Poi l'altra cosa. Questa scoperta... adesso non ce l'ho, l'ho letto prima, adesso non riesco a trovarlo. Però chiedeva. Questa scoperta permetterà... la concretizzazione del motore a curvatura come in Star Trek?
Magari. Non lo so, ripeto, se sapessi cosa avverrà da qua ai prossimi decenni sarei a Stoccolma. Non ne ho la minima idea, sarebbe bellissimo. Ho qualche dubbio sul motore a curvatura in realtà, ma vedremo.
Lo spazio quindi non è vuoto, quindi si può occupare di chi è la proprietà.
Dopo 20 anni diventa tuo.
Se esistono le onde gravitazionali, allora Silver Surfer fa surf gravitazionale. Genio! Sono passato al nebbiolo perché ho capito.
Veniva dalla cedrata. Lui.
C'è di mezzo la P2 in via delle materie oscure. Il gravitone.
Va bene.
Dai, eccolo qua.
Arturo che dice lo spazio e il tempo sono solo forme. L'hai appena detto. Scusa.
Pubblicità, torniamo subito dopo. Dovremo anche decidere il da farsi, Luca.
Lo so, infatti.
Va bene, ci siamo riuniti in conclave.
Sì.
E abbiamo deciso di cambiare in tempo reale la scaletta, ancora una decina di minuti con il nostro ospite, poi lo cacciamo fuori a pedate nel sedere,
esatto.
La fidanzata se vuole può rimanere qua, non è un problema.
Ha onde gravitazionali nel sedere.
Ah, certo. E poi proseguiamo con i collegamenti da oltreoceano. Io ho capito tutto, però insegno scienze alle superiori, quindi forse non vale.
Ah, beh, sì.
Fatti i complimenti all'ospite, chiaro e semplice.
Grazie.
Una domanda.
Sì.
Che è arrivata via, in questo caso via mail, questa nuova tecnologia. Ma se sono come quelle di un sasso nello stagno, dovrebbero allora arrivare in successione, o non ho capito niente?
Vero.
Vero, cioè
arrivano in successione
con che tempistica?
Che bella domanda. Dipende dalla frequenza, dipende dalle masse in gioco, dipende anche da quanto siamo distanti da questo oggetto che le ha prodotte, dipende da un po' di parametri. Comunque effettivamente è vero, arrivano anche in successione. Sì,
ok,
sì.
Perfetto.
Sentiamo l'ascoltatore con la raucedine.
Sì, grazie.
Ciao.
Come ti chiami?
Come ti chiami?
Pierino, è l'influenza.
Senti, da 0 a 10 quanto
è finito? Da 0 a 10. Leggere un libro che si chiama La fisica della vita. E allora leggendolo mi è venuta questa domanda che mi ero dimenticato un po' di anni fa.
Sì.
Perché le particelle, quelle subatomiche, quindi nel campo della meccanica quantistica, eccetera, si dice che vibrino. Perché vibrano?
Ah, però questa è...
Cioè così, vabbè, domanda richiesta.
Sembra il McDonald's, questo è takeaway. Allora io vorrei... Ciao Luigino, sì, ascoltaci.
Mica la domanda così. Il fatto che si dica che vibrino, poi hanno tutta una serie di caratteristiche. Passano, fanno l'effetto tunnel, si combinano, fanno funzionare gli enzimi e tutte queste robe qua. Allora, perché vibrano? Perché se non vibrassero e fossero tutte ferme, la seconda domanda è, i neutroni, perché stanno tutti attaccati mentre tutto il resto è in giro?
Va bene. Ciao Luigino, rimani lì.
Bravo.
Allora, tra l'altro io non sono un fisico particellare,
esatto.
Ci tengo a dirlo.
Anzi, c'è una bella stazza.
E infatti sarei a dieta ufficialmente. Allora... le particelle vibrano, dovremmo un attimo chiarirci su questo concetto, più che altro su quali vibrazioni stiamo parlando, se sono vibrazioni termiche, tutto vibra, il motivo per cui esiste, diciamo, l'idea che si può dare del calore è il fatto che tutto ciò di cui siamo composti in realtà si sta muovendo, più freno queste particelle più ho il freddo.
Sì.
Sostanzialmente quando si dice
la vibrazione produce temperatura, sostanzialmente sì. Energia.
Poi sentivo parlare di effetto tunnel, quelli sono degli effetti quantistici. L'effetto tunnel è per dirla in modo divertente, di solito si fa così: se tu provi a prendere a testate il muro, prima o poi c'è una probabilità non nulla che tu attraversi il muro e lo passi dall'altra parte.
Sì, certo.
Questa cosa in realtà avviene nell'ambito quantistico delle particelle che si trovano dei muri di potenziale che non potrebbero superare per l'energia che hanno. Siccome stiamo parlando di miliardi di miliardi di miliardi di particelle, la possibilità è non nulla, quindi un infinitesimo percentuale di possibilità di passare attraverso questo muro. È una cosa che avviene e tra l'altro serve ad esempio per la fissione nucleare, quindi non ci serve.
Spegni la radio per favore, ascoltatore. C'è un ascoltatore che scrive intanto via SMS 331 61 4013: io ho capito solo, Gattuso ti cago in testa.
capito solo che è stata la morale, credo, della serata.
Credo che, io credo che lo chiamerò stanotte a mezzanotte e gli dirò: pronto?
Pronto?
Ciao, sei tu?
Sì, io volevo chiedere, ma cosa sono gli universi paralleli? C'entrano con le onde gravitazionali?
Ciao, grazie.
Mi ha bruciato il domandone.
Il domandone sugli universi paralleli.
No, allora te lo faccio subito. Sì. Volevo sapere, ma al di là dei buchi neri c'è un universo parallelo?
Se lo scopri, chiamami che ne parliamo. No, allora, in realtà cosa c'è all'interno di un buco nero? È una bellissima domanda e non so quando e se riusciremo mai a davvero a verificarlo. Perché? Perché essendo un buco nero risucchia tutto, e il che vuol dire che se io mando una sonda all'interno e questa ci manda un segnale, il segnale rimane dove sta. È come se il buco nero avesse fosse, diciamo, il piano meno uno di un edificio, ci fosse questa scala mobile che va verso il basso ed è velocissima, più veloce di qualunque cosa possa correre in senso contrario e risalire
senza avere la
terra.
Forza di uscire.
Esatto, quindi anche la luce va, non riesce a risalire fuori. Infatti c'è questa cosa che si chiama orizzonte degli eventi, che è come fosse il limite della cascata. Sì. Una volta che io cado di sotto, ci rimane. Scusate,
c'è.
Ho tirato un pugno al microfono.
Tirato un cazzo al microfono, capita.
Quindi, sì, capita. quindi in realtà dentro il buco nero, ad esempio, sappiamo che ci sarà un sacco di luce. Semplicemente rimane chiusa dentro. È come se io avessi una baita illuminata a giorno all'interno, ma con le imposte chiuse. Da fuori è nero. Quindi si parla anche, qualcuno ha detto, ci sarà un buco bianco dall'altro lato. Cioè una zona piena di luce, quindi luminosissima. C'è chi dice...
Cioè il fondo dell'armadio, cioè per esempio... Se tu spicchi tutto dentro l'armadio, in fondo, dall'altra parte, se tu guardassi dall'altra parte, vedi. Perché il buco nero ti risucchia tutto, capito?
Esatto,
pure la luce.
Ma dall'altra parte c'è la casa del vicino.
C'è la casa del vicino. Esatto. Cioè, però è quella roba lì.
E c'è chi dice anche ci saranno dei wormhole cosiddetti, cioè dei tunnel che ci portano in altri punti dello spazio-tempo. Il classico esempio del foglio ripiegato e bucato dalla matita da parte a parte ci porta da un'altra parte dello spazio, oppure universi paralleli, multiversi. C'è questa teoria per cui in realtà si formano continuamente degli universi paralleli, quindi in un universo parallelo io in questo momento ho già il Nobel a Stoccolma, in un altro universo parallelo sto mangiando
e Facchini va in onda su Radio 1.
Esattamente.
Pagato. Bambini, state alla larga dall'ambito quantistico.
O chi ce l'ha con noi?
Esatto, senti, andiamo a chiuderla. Sì. C'è un'unità di misura di questo fenomeno, sì o no?
No, di cosa stiamo parlando? Delle onde gravitazionali. Sì. C'è un'unità, diciamo, una cosa che si chiama strain ratio, che è una H, detto con H, che ci dice di quanto sarebbe la deformazione, ad esempio, data dall'onda.
Sull'interno del buco nero apriamo un microfono aperto. Deficienti, dai, chiudiamola qua, perché no, adesso sono 40 minuti, stiamo andando un'ora praticamente. No,
l'ultima, Giacomina dice, com'è che è stato dimostrato? Cioè, che cosa è stato utilizzato?
Allora, strumento.
Che strumento? Che bella domanda. C'è una specie di L, lunga, il lato è lungo 4 km, si manda un raggio laser in entrambe le braccia della L, in fondo c'è uno specchio che ce lo rimanda indietro. Siccome è previsto che lo spazio-tempo si deformi con l'onda gravitazionale, stiracchiandolo in un lato e accorciandolo dall'alto,
si vede la deformazione del raggio?
I raggi arrivano in momenti leggermente diversi, perché queste due braccia che sono lunghe uguali in realtà in quel momento sono stiracchiate in modo diverso, e quindi fanno un'interferenza particolare e noi vediamo un'immagine data dal fatto che quei due raggi non sono più arrivati assieme, ma arrivano separatamente.
Allora andiamo solo l'aneddoto della cedrata Tassoni e poi andiamo a salutare il nostro ospite. Alla fine del...
Dopo la cedrata Tassoni un'altra domanda su di lui e poi chiudiamo.
Allora, la questione della cedrata Tassoni, il post che insomma ti ha reso famoso, almeno il tuo quarto d'ora di celebrità.
Esatto.
Ti ha reso famoso nel web, in cui davi lo spiegone esemplificativo di questa questione delle onde gravitazionali, terminava con un adesso vado a festeggiare. C'era un po' di polemica, ci buttava dentro un po' di polemica che non stiamo vado a festeggiare stappando l'ennesima cedrata Tassoni.
Sì, ora scusatemi, vado a stappare un'altra Tassoni e continuare i festeggiamenti, perché tu appunto dicevi noi fisici stiamo festeggiando anche se voi tutto sommato non capite questa cosa, io mi vado a stappare un'altra Tassoni.
Cosa è successo?
Ah, che a me?
No.
Allora, che sono stato contattato dalla Tassoni, la quale ha ripostato il mio post, ha detto leggetelo, comunque Luca ti abbiamo inviato un messaggio privato. Tra l'altro questo messaggio era sommerso da miliardi di altri, quindi in realtà non l'avevo neanche visto, e poi abbiamo ricucito i contatti, pare che riceverò delle Tassoni.
Hai capito, c'è già lo sponsor dell'onda gravitazionale. No, senti, l'ultima domanda è più sulla la condizione del fisico, nel senso che l'oggetto del tuo post era quello anche di manifestare questa situazione in cui voi studiate, nel momento in cui avete una verifica che si può esserci o non esserci, ma nel momento in cui c'è grande entusiasmo e siete circondati da gente che vi guarda come dei matti. E tra l'altro vi contesta il fatto che si spendono dei soldi per cose più tangibili al posto di utilizzarli come vengono fatti per fare questo tipo di ricerca.
Sì, la risposta di solito è e i bambini in Africa, esatto, ci vada. E la risposta che tendiamo a dare è che in fondo quando poi tutti usano internet, il cellulare, il microonde di casa, non voglia il cielo ma la PET, l'attacco, le terapie per i tumori, poi nessuno si ricorda che quelle cose l'hanno avuto grazie a quei soldi sprecati. Però mentre invece li si spende in altre cose, senza voler far troppa polemica, ma per dire lo sport in TV oppure i contratti milionari di Cristiano Ronaldo
eccetera,
quelli vanno tutti bene, o anche i miliardi in armamenti e tutto vanno tutti bene, però i pochi spiccioli dati alla ricerca di solito potrebbero servire ai bambini in Africa. Quando poi in realtà ci sono delle statistiche che dicono che i ricavi da queste ricadute tecnologiche rispetto agli investimenti sono estremamente alti, cioè
diciamo sull'onda lunga.
Bravo Luca.
Il problema è che il tempo per avere le ricadute è una media di 10 anni, quindi di solito una legislatura non tende a non investire in un tempo di 10 anni, perché sennò il merito se la prende la legislatura
dopo. Certo.
Però uno Stato dovrebbe quantomeno avere un programma ventennale di investimenti, potrebbe farlo uno Stato.
Andiamo a chiudere, noi ringraziamo Luca Perri con il messaggio di Alex Lariete che dice dite al fisico di scrivere e adesso vado a fare un giro in Ferrari la prossima volta così anziché la Tassoni ti chiamano da Maranello. Volevo ringraziare lui, volevo ringraziare anche la sua fidanzata,
sì,
perché nella sera di San Valentino l'ha portata in radio.
Ma almeno diciamo come ti chiami?
Vieni, avvicinati.
Io sono Francesca, buonasera a tutti. Buonasera.
Come si vive con un fisico? Cioè, nel senso, magari non convivete.
Splendidamente.
Però... No, beh, lascia parlare lei.
Basta, adesso ti lascio il microfono.
No, conviviamo. No, si vive bene, la casa è piena di gadget di Star Wars, ovviamente, di film di fantascienza. Esatto. Queste, però...
Allora, scusami, perché poi io so che i fisici, gli scienziati, eccetera, eccetera, si arrabbiano quando parliamo del telefilm The Big Bang Theory, sì, dicendo, non è che siamo tutti così. Un po' sì.
No, peggio. Cioè, ma lo ammette anche lui.
Sì, però, sì, assolutamente.
Però in realtà quando li si vedono tutti insieme, io a volte lo prendo in giro e dico sembra di andare a vederli nel loro habitat naturale. Ma cioè, sono molto, nel mio caso sono anche molto affascinanti, infatti io sono probabilmente, adesso va un po' di moda questo smarties, the new sexy, insomma, queste cose qui.
Okay.
Però no, in realtà poi lui è un ottimo cuoco, quindi è piacevole.
Beh, voglio dire, intelligente, un ottimo cuoco, appena detto
un fisico che sa cucinare.
Un smarties, the new sexy. Sì, perché sa perfettamente quando...
Ah, certo. Senti, ma quella cosa del tubetto del dentifricio l'abbiamo superata o lo schiaccia ancora come no, cavolo vuole?
In realtà siamo entrambi abbastanza ossessivo-compulsivi. Sì. Quindi.
Grazie Luca Perri.
Grazie a voi.
Grazie. Beh, ci risentiamo. Avremo modo alla prossima scoperta di tirarsi,
esatto,
in mezzo. Grazie anche a Francesca, grazie di essere stati con noi. Tra poco Sandy Blues, nell'ultima parte, va a chiudere, diciamo, nella maniera un po' più tradizionale. Avete scritto in tanti, avete telefonato in tantissimi, in molti come me hanno reso l'onore delle armi al nostro scienziato, al nostro ospite, dicendo vabbè, però comunque ho capito fino a un certo punto. Per tutti coloro che volevano la solita puntata più cazzara del solito, ragazzi, Ubi Maior. Poi, come diceva quell'ascoltatore, la scienza è bella in sé. Questa è MIA e poi andiamo dall'altra parte dell'oceano da Marina Catucci. andiamo a chiudere questa puntata di Sunday Blues.
Neanche oggi, sei veramente una cosa vergognosa. Cosa? Cioè, neanche di fronte alla scienza, neanche di fronte al fatto che Sunday Blues è una puntata che, cioè oggi Sunday Blues ha fatto una puntata di un livello diverso.
Eh?
Non sei riuscito a non mettere un brano Tamarro.
Ma sarà veramente... mica Tamarro sto brano.
Ma tamarrissimo.
Scusa, in effetti se faccio così con le braccia il solito è Tamarro. Allora non ho capito, andiamo dall'altra parte di quella pozza d'acqua chiamata Oceano Atlantico, quella pozza d'acqua chiamata Stretto della Manica?
No, Oceano Atlantico. Atlantico, sì. Ci scusiamo con lo Stretto della Manica, ma purtroppo non siamo riusciti a interrompere questo flusso di onde gravitazionali e quindi abbiamo bypassato il collegamento con Federico Simonelli che faremo settimana prossima.
Ben ritrovata Marina Catucci.
Ciao amici, ciao ascoltatore, mi siete mancati, vi sono mancata?
Ci sei mancata molto.
Ci sei mancata molto.
Ci sei mancata molto dal punto di vista radiofonico, mentre invece gli errori da un punto di vista dei tuoi pronostici sportivi li hai fatti su internet e quindi abbiamo potuto percularti come meriti.
Ma qualcuno qua è un signore e non continuerà su questa strada.
Non sottolinea niente.
No, no. Tra l'altro mi piace
veramente. Vai. Tutti quanti si sono stupiti, cioè si era sicuro che avrebbero vinto le pantere, invece vedi te.
Le pantere. Poi un'altra roba è non è che se tu scrivi la Carolina sembra una tua amica, hai capito?
Vabbè,
lasciamo perdere.
Avevamo deciso di non parlarne.
Allora, senti una cosa.
Marina, noi abbiamo due domande. La prima te la diciamo.
Io sono qua per rispondere.
No, esatto, la prima te la diciamo, la seconda no. Tu puoi scegliere la prima, che è quella palese, oppure tentare la seconda domanda. La prima domanda è: spiegaci la teoria delle onde gravitazionali. La seconda domanda non la sai, però tu puoi scegliere la busta 2 se vuoi.
Ma a questo punto guarda qua, mi ci butto su questa busta 2, sai? Mi hai convinta.
Vai con la busta 2, Facco.
Cosa ci racconti oggi da New York?
Ah, io vi devo raccontare una cosa che finalmente, dopo 42 giorni, quella brutta storia dell'Oregon è finita.
No, davvero? Cioè,
finita, ma è finita nella maniera migliore che volevamo tutti noi quanti augurarci. È finita in un modo scoppiettante che io adesso vi racconterò.
Vai!
Oh. E vai.
Facciamo velocemente il riassunto, nel senso che avevamo questa situazione in un possedimento federale dell'Oregon. Parte di coloro che l'avevano occupata erano stati diciamo cacciati, però ce n'erano alcuni dentro ancora, giusto?
Sì, esattamente, 4.
Ah, erano rimasti in 4, ok.
Era questa la cosa assurda, no? C'erano questi 4 dentro, una coppietta, una simpatica coppietta di fidanzatini e 2 cani sciolti. Erano là, chiusi là dentro, e quindi dice, no, non ce ne andiamo, perché non ve ne andate? Perché se ce ne andiamo voi ci arrestate. Certo.
Dopo quello che avete fatto è il minimo,
E li mette anche armati fino ai denti. Sì, c'era l'FBI, c'erano tutti là fuori e dicevano dovete andare via. Per di più, quelli che se ne erano andati per primi, cioè che erano stati anche arrestati, dicevano guardate, è finita, abbiamo perso, ci rifaremo in un futuro, ma basta. Questi no, se ne vogliono arrestare, dai uscite, no, alla fine, finalmente, a un certo punto, una notte, 3 notti fa, questi decidono di fare un brainstorm e di metterlo pubblico, quindi aprono un live stream audio e per 5 ore vanno in onda e va in onda il surreale. Parlo di 65.000 persone in ascolto, parlo di una nazione, di un trending topic di proporzioni stellari, di una nazione di 300 milioni di abitanti che stanno là a guardare questi. Questi fanno autocoscienza e iniziano a dire io noi potremmo uscire, però qua perché non ce la facciamo più stare qua dentro, lo sapete com'è, se usciamo ci arrestano ed è tutta colpa di Obama. E sapete
naturalmente perché?
Perché se noi usciamo, visto che c'è l'Obamacare, ci fanno una perizia psichiatrica, scoprono che siamo pazzi e ci levano le armi. E noi dove andiamo senza armi?
E quindi?
E quindi hanno detto, abbiamo bisogno di mediatori. Al che telefona una brillante congresswoman del Nevada che dice, io sono in macchina, sto arrivando da voi, io sono una di voi, perché io anch'io sono una pazza dell'ultradestra, ma sono nel congresso. Mm. E quindi sarò da mediatore. E allora, finalmente, questa si chiamava la senatrice Fiore.
Sì.
La senatrice Fiore, Quindi si pone come mediatrice e dice: io non vi preoccupate, se parlo io con l'FBI, tanto siamo amici miei, adesso mettiamo tutto a posto. E questi che dicono: ma fa, noi facciamo una vita d'inferno, di stenti, questa sera abbiamo cenato solo con degli snack. E ti giuro, è tutto vero. La felice fa: ma volete che passi da un McDonald's?
No! Davvero?
Iniziano quei 10 minuti di conversazione per decidere il menù. Tanto che passa un tweet che dice: se questi non li ammazza l'FBI, li ammazza il colesterolo. Certo. Perché ha visto quello che avevano scelto. L'FBI è sempre fuori che ti mangiava le mani, tipo: ti vogliamo via di là. E questi: se noi, se questi ci arrestano, noi ci uccidiamo. No, dai, non vi ammazzate, adesso ci penso io. A questo punto chiama un altro. Quest'altro è un tizio molto fedele che si presenta come un pastore, e poi si scopre che non è un pastore, anzi, è un tizio che è stato fatto avanti e indietro da galera per crimini tipo questi, sì? Un informatista bianco che inizia a leggergli i salmi dal libro dei salmi. Madre. Quindi ci facciamo una mezz'oretta di preghiere tutte insieme, salmi eccetera eccetera. Benedizioni varie. La senatrice poi passa da McDonald's, prende su due cose, va a parlare con l'FBI e concordano che se loro non fanno pazziate durante la notte, l'FBI neanche, e usciranno la mattina dopo alle 8 del mattino, faranno tutti una preghiera insieme con l'FBI e dopodiché ognuno andrà per la propria strada. La senatrice poi gli spiega: guardate che la vostra strada comunque passa un secondo da Sing Sing o da un'altra prigione a scelta. Cioè, quello che avete fatto, in ogni caso, un minimo lo dovrete concordare con questo sistema ingiusto che si chiama sistema giudiziario americano. Ingiusto, ma insomma noi dovete concordare con loro. Comunque tranquilli, che è meglio che essere vivi in cella che morti in Oregon.
E quindi così, sono rimasti vivi.
Va bene,
sono rimasti vivi, sono usciti a mani alte con gli snack,
si sono fondamentalmente grazie al McDonald's, alla senatrice Flower
fiore, esatto. Proprio in italiano,
per quello che la dicevo. Si sono è finita stasera. Possiamo dire che meno male che era ora di basta?
Era ora di basta, era ora di basta. È durata 42 giorni. 42 giorni, una nazione, cioè l'Oregon, sotto attacco da un branco di deficienti che alla fine erano quattro cretini che sono riusciti a tenere in scacco tutta la FBI. E adesso noi aspettiamo la riduzione cinematografica dei fratelli Coen, prendiamo i popcorn e mettiamoci comodi.
Ci piace quando sei così fredda e distaccata nei giudizi. Grazie,
senti,
Marina.
Cattucci, com'è andato il brunch oggi? Mi sembra bene.
Guarda, sto per andarci. In questo momento non è veemenza, è fame.
Senti, niente.
Volevo chiederti, vuoi chiudere con un pronostico a tuo solito?
Beh sì, certo, dai, buttiamoci, dimmi.
Dai, è una roba è All-Star Game NBA, la partita delle stelle, vince l'Est o vince l'Ovest?
Senti, dimmi la verità, ma stanno veramente giocando o l'hanno finita settimana scorsa?
Scusate, ascoltatori e ascoltatrici, questa è la nostra corrispondente da New York. Cioè, rendiamoci conto.
No, ma è vero. Cioè, la giocano a Toronto, non è Stati Uniti, quindi...
La giocano a Toronto, quindi Toronto fa freddo, vincerà l'Est, che sai, quelli dell'Ovest sono un po' mollaccioni.
Va bene, è andata così, grazie. Vincerà l'Est.
Va bene così?
Perfetto. Grazie mille.
Ci sentiamo domenica prossima, vi bacio tanto, vi voglio bene.
Ciao Marina.
Mai quanto noi, Marina.
Ciao.
Ricordiamo che fra pochi istanti daremo la linea, come di consueto, tutte le domeniche Oba Cicin, la sacca del diavolo stasera, Carnevale Re d'Europa e il cappello del mago. Tutto insomma, ho visto che ha sequestrato il fisico ai Nostrini, cioè l'ha portato di là in studio, gli ha mostrato delle cose e adesso poi l'ho visto uscire.
Ma il problema è, ma la ragazza del fisico, poverina di lei.
Esatto. Va bene, adesso andavano a mangiare, festeggiavano San Valentino.
Sunday Blues torna domenica prossima. Vediamo in che formazione, dipenderà da un po' di cose.
Esatto.
Grazie per l'attenzione.
Grazie a tutti voi, grazie ai contributi. Speriamo che di essere riusciti a illuminare un po' la situazione sulle onde gravitazionali. E l'appuntamento è per domenica prossima.
Ciao.